della Situation Room ci occupiamo di Mercedes per cercare di capire cosa c'è dietro lo scintillante mondo di queste automobili così ben carenate, così ambite, anche così performanti, e così piene di fascino. Però dietro questo, almeno secondo le denunce di Mario Salvestroni, che salutiamo e ringraziamo, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Insomma, tanto luccichio dietro non c'è, perché Mario Salvestroni, ex concessionario Mercedes, anche ex presidente di Confindustria Grosseto, giusto?
Sì.
Insomma, lei ha denunciato, peraltro ha denunciato alla trasmissione Report qualche giorno fa, questo sistema di tangenti che stanno dietro i controlli, di immatricolazioni gonfiate e quindi un mondo tutto, insomma, ben lontano da quella limpidezza che ci si aspetterebbe da un marchio così importante, così grosso, peraltro un simbolo nel mondo di quel paese apparentemente così serio come la Germania. Ma procediamo con ordine. Salvestroni, lei, insomma, questo sistema come lo impatta? Come capisce che c'è qualcosa che non quadra?
Dunque, è successo questo, che all'improvviso ho scoperto che l'ispettore della Mercedes-Benz chiedeva soldi per assegnare le macchine la quantità e qualità, diciamo, richieste. Tant'è vero che poi, in seguito alla mia denuncia, è stato rinviato a giudizio, e la motivazione, la leggo per precisione, è stata perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, approfittando del suo ruolo di ispettore della Mercedes-Benz per la Toscana e l'Umbria, al fine di conseguire un ingiusto profitto, minacciava di creare problemi nello svolgimento dell'attività commerciale della società e nei suoi rapporti con la Mercedes SPA, ritardando la consegna delle vetture richieste o con altri mezzi che avrebbero cagionato il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita e quindi la cessazione del rapporto contrattuale, evento che si verificava quando nel luglio 2014 la Mercedes comunicava alla Silverstone il recesso del contratto di concessione di vendita. Quindi la situazione era che l'ispettore chiedeva soldi, per questo
Quanto chiedeva? Condannato. Quanto chiedeva, dottor Salvestroni?
Allora, nel caso specifico aveva chiesto 2.000 euro al mese e poi un tanto per le macchine speciali.
Ma da quanto tempo glielo chiedeva?
Allora, questo nel caso nostro, appena ho scoperto il fatto, io ho subito denunciato, però nelle indagini fatte dalla Procura è venuto fuori che il concessionario di Livorno era 20 anni che pagava, il concessionario di Pisa pagava da diverso tempo e addirittura il concessionario di Viareggio ha detto che quando si trattava di consegnare macchine particolari l'ispettore diceva che le macchine non c'erano, però se siamo soci te le posso trovare, e normalmente essere soci, ha detto il concessionario di Viareggio, gli costava una percentuale molto importante dell'utile lordo, però quando lui accettava, l'ispettore alzava il telefono e pochi giorni dopo arrivavano le macchine.
Ecco, Mercedes-Benz, che noi abbiamo... aspetti un attimo, abbiamo il GR di Popolare e poi continuiamo con la nostra discussione.
Popolare Network, le notizie delle 18.30, riesplode il caso del conflitto di interessi di Maria Elena Boschi davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche. Il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, ha rivelato di aver parlato con l'allora ministro delle riforme della situazione di Banca Etruria, di cui il padre di Boschi era vicepresidente. MDP e 5 Stelle hanno accusato l'ex ministra di aver mentito al Parlamento e ne hanno chiesto le dimissioni. L'Italia ha una legge sul fine vita, ha approvato il testamento biologico dopo una battaglia durata decenni. Si potranno decidere le cure a cui non si vuole essere sottoposti se incoscienti. Partiranno tra poco i primi soldati italiani per il Niger, il decreto è già al Quirinale, a breve il voto del Parlamento, obiettivo fermare i migranti, è una nuova missione militare italiana all'estero. Processo Eternit bis, la Cassazione rigetta il ricorso, l'imprenditore Schmidaini sarà giudicato solo per omicidio colposo per la morte di 258 persone, rischi di prescrizione, la sindaca di Casale Monferrato a Popolare Network, ancora una volta il garantismo è per i più forti e non per i più deboli. Svolta nell'avvertenza Alcoa di Portovesme, entro il 15 febbraio sarà ceduta alla svizzera Sidera-Lois. Lo stabilimento era fermo dal 2012, decisiva la mediazione del ministro Calenda, a gennaio partirà una complessa trattativa sui posti di lavoro. Osmosi tra tifo organizzato e i clan è la conclusione della commissione antimafia sul calcio. Tra le curve infiltrate nella relazione viene indicata quella della Juventus con la 'Ndrangheta, garante del bargarinaggio gestito dagli ultra. Queste e altre notizie all'interno del giornale radio che andrà in onda tra poco meno di un'ora alle 19.30. Una buona serata.
Allora, dottor Salvestroni, sempre in collegamento con noi?
Sì, sì.
Allora, naturalmente noi abbiamo interpellato Mercedes-Benz per chiedere se voleva replicare alle accuse, se voleva intervenire in trasmissione. Mercedes-Benz, attraverso il dottor Eugenio Blasetti, che è il capo dell'ufficio stampa, ci ha fatto sapere che non volevano intervenire in trasmissione, ma ci ha mandato una nota per quella che è la posizione di Mercedes. E Mercedes dice: ma noi siamo parte lesa, cioè le accuse vengono mosse contro di noi, sono totalmente infondate, si riferiscono ad una singola persona che ha agito ad insaputa e totale estraneità dell'azienda, leggo testualmente. Inoltre, dopo essere stata informata delle accuse che coinvolgevano il suo dipendente già nel luglio 2015, Mercedes-Benz Italia ha interrotto il rapporto di lavoro con lo stesso, con il quale vi è tuttora un contenzioso pendente derivante da tale risoluzione. Insomma, Mercedes dice: ma noi non c'entriamo niente, questo è roba sua, era lui che era un dipendente infedele e truffava e chiedeva tangenti.
Dunque, allora, voglio fare una precisazione. Mercedes e anche il dipendente infedele mi hanno denunciato entrambi per calunnia proprio a pochi giorni di distanza dal licenziamento che Mercedes ha fatto nei confronti di questo ispettore. E in questi giorni, cioè il 7 di novembre, è arrivata la calunnia alla sentenza finale, la sentenza di archiviazione della calunnia. E fra l'altro la Procura della Repubblica a cui mi ero rivolto ha fatto ben oltre 17.000 intercettazioni telefoniche, e all'esito della sentenza di archiviazione della calunnia ha espresso dei punti molto importanti. Allora, prima di tutto l'ispettore, al primo punto è che la sentenza evidenzia che l'ispettore Mercedes nel corso delle registrazioni ha sostenuto che non vi fossero motivi reali per evocare l'uso del marchio Mercedes alla concessionaria Silvestra, la mia concessionaria, che generava utili per la casa madre. Poi, inoltre, la sentenza mette in evidenza una carenza nella gestione e controllo dell'operato dei propri dipendenti da parte di Mercedes, qual era l'ispettore Mercedes da oltre 30 anni. Inoltre evidenzia la condotta illecita dell'ispettore, che peraltro è stata positivamente accertata dall'autorità giudiziaria. La stessa Mercedes Italia si è costituita davanti al giudice di Livorno contro l'ispettore come parte civile, assumendo l'esistenza di sistema estorsivo ai danni dei concessionari. Questo lo dice il giudice, che riprende quanto ha dichiarato Mercedes.
Però Mercedes, diciamo, è colpevole di omesso controllo, da quello che mi riesce di capire.
Quello che dice il giudice in questa sentenza parla correttamente di carenza nella gestione e controllo dell'operato ai propri dipendenti. D'altra parte, questa attività di cui abbiamo, che le indagini hanno appurato attraverso 2 anni di indagini, 17.000 intercettazioni, hanno appurato che esisteva da almeno 20 anni. Per la verità, con la testimonianza del concessionario Viareggio si risale quasi a 30 anni.
Quindi un sistema. In questo sistema, le denuncia, c'è anche un gioco per far lievitare i volumi delle auto vendute. Giusto?
Sì, esatto.
Come funziona?
La trasmissione Report ha fatto vedere una cosa molto importante. Ha fatto vedere che Mercedes comunicava ad alcuni concessionari, comunicava gli obiettivi all'inizio del trimestre, poi dopo la fine del trimestre stesso comunicava un obiettivo ridotto per farlo coincidere con le effettive immatricolazioni. Nel caso specifico, Report ha fatto vedere al il concessionario SCA di Como, molto grosso, gli aveva comunicato prima dell'inizio del trimestre 300 macchine come obiettivo di immatricolato. Allo stesso concessionario, sempre con la data dell'inizio del trimestre, con la data ma inviata dopo la fine del trimestre, gli ha ridotto l'obiettivo a 238 immatricolazioni.
Perché?
Questo è come se ad alcuni concessionari viene fatto giocare la schedina al Totocalcio il sabato e ad altri viene fatto giocare la schedina il martedì per sicurezza, perché ci sono anche posticipi, lo sappiamo, quindi si fa vincere facile alcuni concessionari.
Ma Mercedes che interesse avrebbe per far vincere qualcuno piuttosto che un altro?
Come?
Mercedes che interesse avrebbe per far vincere qualcuno piuttosto che un altro?
Questa è un'ottima domanda, la risposta è contenuta nei fascicoli della procura che contengono 4.000 documenti, 4.000 pagine di documenti e 17.000 intercettazioni. Questo è dentro i fascicoli le risposte.
Cioè? Ci aiuti, perché non, ora non...
Mentre ora...
Se me lo può sintetizzare, insomma, qual è la sua idea? Sentenze. Perché veniva fatto questo?
Come?
Mi dica qual è la sua idea sul perché venisse fatto.
Dunque, secondo me, però... Questo è strettamente personale, ma ripeto, qui ora siamo nel campo e deve essere accertato questo, perché i documenti sono veramente copiosi, dimostrano questi aspetti. Mi può venire in mente, ora io ipotizzo, che per esempio anche gli ispettori e anche il personale direttivo possa avere dei bonus da Mercedes e di performance, per esempio.
Oppure, cioè, tanto più vendi, io più ti do.
Esatto, oppure ci può essere che io... Però, ripeto, nei fascicoli questo è chiaramente espresso, ci potrebbe essere degli altri interessi, però questi devono essere accertati. L'unica cosa che si può fare la procura ai fascicoli...
Va bene, però anche su questo Mercedes, io le dico le obiezioni che fa, nella lettera che ci ha mandato, dice... per quanto riguarda i volumi di vendita, le affermazioni fatte nel corso del programma sono prive di qualsiasi fondatezza. I premi per i concessionari vengono infatti calcolati esclusivamente sulla base delle immatricolazioni e, come è noto, sono un dato pubblico, trasparente, pubblicato dal Ministero dei Trasporti. Poi in una telefonata...
No, scusi, è vero questo. Infatti...
Le finisco la precisazione, perché poi il dottor Blasetti mi ha anche telefonato cortesemente e mi ha specificato. Ha detto: molto spesso capita che tu compri un'auto, che ne so, a fine anno... Ovviamente a te cliente conviene venga immatricolata dopo, quindi noi facciamo anche questo, per cui l'immatricolato poi alla fine è frutto, no, di tante cose, fa fede il Ministero dei Trasporti.
No, ma questo, guardi, ha perfettamente ragione, è per questo che Mercedes, dai documenti che ha presentato la SCA, riduce gli obiettivi dopo la fine del trimestre. Fra l'altro questo trimestre che ha fatto vedere report non è l'ultimo trimestre dell'anno.
Non è fine anno, lei dice.
Addirittura il primo dell'anno.
Quindi
è il primo trimestre.
Quindi dovrebbero essere di più, addirittura.
Com'è?
No, secondo la logica che si immatricola l'anno dopo, dovrebbero essere di più.
Sì, e invece cosa è successo? Gli ha dato prima, il giorno 18 dicembre 2014, ha dato l'obiettivo di 330 immatricolazioni. E il giorno 20 aprile, che chiaramente è dopo la fine del primo trimestre del 2015, gli riduce l'obiettivo a 238, che coincide con le immatricolazioni.
Però quindi... lui può dire: ma io quelle lì le avevo vendute, però sono state immatricolate dopo, perché quelle di dicembre volevano che si immatricolassero a gennaio.
Riduce artatamente per far coincidere il valore finale con l'effettiva immatricolazione, se mi permette, sostanzialmente è come giocare la schedina il martedì per la partita che è avvenuta.
No, questo è molto chiaro. Senta, dottor Salvestroni, io le devo fare un'ultima domanda, perché Blasetti mi ha detto, che in realtà lei ha presentato la denuncia dopo che l'è stato disdettata.
No, dunque la denuncia sì, dopo, perché io avevo denunciato al numero uno Europa, che era casualmente venuto nella mia concessionaria per avere una riparazione, si era fermato il 7 di luglio del 2014, gli avevo espresso l'estorsione, avevo subito, lui è ritornato il 9 di luglio del 2014 e io gli ho fatto trovare la persona che aveva subito l'estorsione, gli abbiamo raccontato, eravamo in quattro nella stanza. Fra l'altro, in quell'occasione il responsabile Europa disse: ti consiglio di mandare una lettera anonima in Germania. Gli dico: scusa, ma io in tutta la mia vita non ho fatto nulla di anonimo, io vado a Roma, ho intenzione di denunciare a Roma, semplicemente perché mi cambiano ispettore, mi diano le macchine, voglio pagare quelle, punto e basta.
E cosa le è stato risposto?
Mi rispose il dirigente: se vai a Roma rischi che insabbino tutto e mettono in atto pesanti ritorsioni nei tuoi confronti. Questa frase è agli atti della procura ed è stata confermata dai due testimoni presenti in quella stanza nell'interrogatorio formale.
Però lei c'è andata a Roma?
Io poi sono andato il 18, quindi il 7 ho fatto la denuncia alla Mercedes, responsabile Europa, sì. Il 9 ho ripetuto la denuncia a lui, poi il 18 sono andato a Roma a denunciare il fatto dell'estorsione, il pomeriggio del 18 mi è arrivata la revoca del mandato.
E a quel punto lei si è rivolto in procura?
Io mi sono andato allora in procura e fra l'altro, ripeto, la Mercedes, io fra l'altro ho fatto altre rimostranze nei confronti di Mercedes dicendo: guardate, io ho delle prove evidenti. La Mercedes non l'ha mai volute accogliere le mie prove, sono andato in procura, la procura ha fatto un'indagine eccezionale, oltre 17.000 intercettazioni, nelle intercettazioni una è stata trasmessa dal report, ma ce n'è di tutti i tipi.
Senta Salvestroni, io ho solamente altri due minuti a dedicare alla storia, la ringrazio innanzitutto, ma le volevo chiedere, alla fine, secondo lei, perché Mercedes si è comportata così?
A questo, guardi, c'è una cosa da dire. Questo è veramente difficile capire come si è comportata. Io fra l'altro confidavo, devo dire, con la mia trasparenza, avevo fiducia nell'organizzazione Mercedes, è per questo che sono andato fiducioso da loro. Io penso che questo fatto qui, visto che altri concessionari hanno confessato che pagavano da 20 anni, sicuramente c'è stata una trascuratezza nel controllo e nella vigilanza da parte di Mercedes. Probabilmente, non lo so, all'interno dell'organizzazione è successo qualcosa, questi sono problemi loro, ma in Italia abbiamo anche la legge 231 che deve controllare l'organizzazione di un'azienda, hanno il collegio sindacale, hanno l'audit interno, hanno l'organizzazione BPO, io mi sono rivolto a tutti, ho scritto in Germania, ho scritto al BPO. Non ha avuto nessun effetto, nessun esito. Nella normalità ti devono chiamare e dirti: mi porti le prove per cortesia, mi dai una mano a indagare, se io ho dei problemi mi puoi essere d'aiuto. E quello che volevo fare. Questo è inspiegabile, infatti, dovranno spiegarlo ufficialmente. Loro avranno fatto sicuramente al loro ODV, al loro organismo di vigilanza, queste segnalazioni. Però devono spiegare perché non sono intervenuto. Non mi hanno mai chiamato per avere da me le prove. Le ho offerte in tutti i modi.
Grazie al dottor